quest'ultima parte del capitolo 4 del nostro Vangelo. Ascoltiamo questo episodio che viene raccontato come il secondo dei segni compiuti da Gesù e che quindi richiama quello delle nozze di Cana e che insieme con quello ci porta al cuore del messaggio evangelico. L'acqua cambiata in vino ci porta all'Eucaristia e la salvezza di un figlio dalla morte ci porta ancora al mistero della Pasqua. Crediamo che sia le nostre singole esistenze, sia la condizione del mondo intero, siano molto bisognose di queste azioni di salvezza che il Figlio di Dio è chiamato a compiere. E quindi ancora una volta vogliamo affidargli le nostre vite e il mondo intero, in particolare ancora l'intenzione suprema della pace tra i popoli.
Allora ci sono le cose appunto che sono sembrate molto belle ed è che appunto questo padre, amando suo figlio, dice che è malato e poi chiede che scenda presto Gesù prima che muoia, quindi parla di malattia e di morte. Invece Gesù dona la vita, per cui dice va, tuo figlio vive. E quindi è tutto ribaltato, diciamo, in Gesù. Ed egli stesso poi si ricorda che aveva detto quelle parole, quindi questa parola di vita rimane dentro. E l'altra cosa, che forse ho ripetuto tre volte, perché in fondo anche... E l'altra cosa è che lui voleva che Gesù stesso scendesse, insomma si desidera sempre che sia presente, però dona la parola, quindi molto breve quello che lui dice, tuo figlio vive, e infatti ha creduto alla parola. Allora mi sembrava così importante la parola e la carità, dove appunto certamente anche all'inizio, proprio nel prologo, appunto si diceva la vita dei logos, la parola.
Giorni scorsi, parlando della Samaritana, si diceva che la fede è un cammino, una progressione, e anche oggi mi sembra che ci sia questo aspetto anche di quest'uomo. Il Signore prima sembra quasi che faccia una specie di ricovero, se non vedete i segni prodigi voi non credete, però alla fine per quest'uomo diventa un'indicazione in realtà, perché si dice appunto che l'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino, quindi si mette in cammino senza vedere segni e prodigi, ma per una fede semplice nella parola. Parola sola. Quello che effettivamente il segno lo vede, anzi lo ascolta, e allora poi mi ha detto che credette lui e tutta la sua famiglia. Non mi sembrava ancora ci fosse questo cammino, con questo punto di partenza che è importantissimo appunto. Lui è, in qualche modo appunto sta dentro quello che il Signore in un certo senso chiede appunto. Di credere la parola senza segni prodigi, come si chiama qua. come primo passo, come l'inizio del cammino.
Ci sono questi elementi di luogo che hanno sempre per Giovanni una certa importanza, poi bisogna anche un po' interpretarli perché non che sia chiaro. Forse si può pensare che lo spostamento verso la Galilea era già iniziato naturalmente all'inizio del capitolo, dopo la constatazione che a Gerusalemme, che in Giudea c'era un po' del movimento, perché avevano notato che lui battezzava più di Giovanni, quindi queste cose qui avevano forse messo in moto anche degli oppositori, ecco. Comunque lui comincia a spostarsi e va in Galilea, dove, essendo la sua patria, pensa di non essere, di non dare molto nell'occhio, ecco, di potersi un po' riparare, un po' nascondere. In effetti qui prosegue questo cammino e viene accolto bene, ma anche perché avevano visto, erano stati a Gerusalemme e avevano visto fare delle opere, fare dei segni. Quindi anche loro erano. Comunque c'è questa salita in Galilea, questa discesa in Galilea, e comunque è un ambiente scelto per nascondersi. Sempre con questa idea che dà, almeno mi pare, che non sia ancora arrivata la sua ora e quindi aspetta a esporsi. Che sia un discorso che continua dal capitolo 2. Ecco, poi l'altro punto era questo della fede, come è stato già detto, colpisce, sì, forse è tratteggiato, sono tratteggiati due modi, che Tommaso lo dicesse, due modi, sì, i segni ci sono, lui li fa, e i segni che lui fa mettono in moto un'attenzione verso di lui, li fa apposta, poi fanno parte della sua missione, della sua manifestazione. E poi c'è l'altro modo che lui suggerisce, che è quello di una fede anche pura, cui li sollecita, qui poi viene fuori comunque la frase nel bel mezzo della richiesta del padre, che poi lui asseconda, e anche il padre asseconda questa, ci crede e va, e si muove sulla parola, quindi emerge quest'altro aspetto, le due modalità a cui forse si sta abituando, forse l'una non esclude l'altra, ma di fatto è così. Anche se è chiaro che c'è una preferenza per una fede più pura, che però qui è dimostrata, qui avviene. E anche la fede del padre crede, che già ce l'aveva, ma dopo, quando è stata con l'orologio, che è stato lui la causa della guarigione, crede anche tutta la famiglia. C'è un balzo, diciamo, in avanti. Numerico almeno.
Segnalo un particolare, non penso primario, ma che per me da molto tempo è diventato sempre più importante, e cioè il fatto che questa vicenda che oggi stiamo celebrando non è una resurrezione dai morti. Questo bambino, ragazzo, non so, non muore. E a una certa ora, che è proprio quella in cui c'è stato questo incontro di suo papà con Gesù, la febbre lo lascia. E ho avvertito molto questo, perché spesse volte mi capita di trovarmi davanti a situazioni anche all'ospedale dove sembra inevitabile precipitare. E quindi io stesso mi sento come agito dal segno della morte. E quindi quel tuo figlio vive, cosiddetto al presente, mi è sempre più importante. Tra l'altro ne ho visto e verificato l'importanza anche rispetto agli effetti più preziosi. Mi sono meravigliato quando, appunto, qualche volta è successo che quel tuo figlio vive, ha avuto un seguito anche nel pensiero, nel cuore delle persone importanti per quella persona e lui importante per loro. Questo verbo al presente indicativo, tuo figlio vive. E quindi in qualche modo mi conferma che c'è la resurrezione e che in ogni modo quindi la morte non può prevalere. E l'ho trovato poi interessante per altre vicende che capitano nella vita di un prete, e appunto questo andare verso la morte, no? E ritrovo sempre la bellezza di questa parola breve del Signore. Tuo figlio vive. E siccome evidentemente lui ci crede, l'altro vive proprio. E quindi mi è capitato qualche volta di dire no, non è morto, vive. Mi sembra prezioso, ecco, come passaggio della memoria evangelica.
Se così uso del plurale al versetto 48, quando Gesù risponde a questo funzionario e dice se non vedete, sì, mi è così. È un plurale, quindi penso che coinvolga, non so, Galilei, certamente è per me, non è rivolto solo a questa persona l'obiezione. Ecco. E poi l'altra cosa che mi è piaciuta molto è che questo padre sembra non farci caso, cioè lui ha una cosa fissa in testa, che Gesù deve scendere da suo figlio. Ecco. Gesù dica quel che vuole, però deve venire da mio figlio. Lui non si preoccupa d'altro, quindi non sta a fare una discussione sulla qualità della sua fede. Non dice neanche credo aumenta la mia tesi, ma lui ribatte di nuovo, ecco. Un po' come quella donna che ero felice, no? Delle briciole che cadono dal tavolo. Sì, sì, va bene, però adesso ti chiedo. E a me è molto piaciuta questa, come dire, questa insistenza, questo chiodo fisso, l'amore, in questo caso di questo padre, va oltre le obiezioni che Gesù stesso può fare. La compassione e la pietà vanno, non conoscono ostacoli.
Bene, allora sono state dette tutte delle cose belle, quindi io concluderei radunando tutto in questo pensiero, che il Signore si presenta oggi come il Signore della vita, amante della vita degli uomini. E quindi davvero il risorto che stiamo celebrando in questo tempo. E a noi, di fronte al Signore che si manifesta così, che dà questi segni di sé, che cosa possiamo fare? Possiamo fare quello che ci suggerisce il testo stesso di oggi, cioè come quest'uomo credere alla parola di Gesù e metterci in cammino senza aver visto nulla. Addirittura, in fondo, quando il Signore ha il dialogo con il capo della sinagoga, il padre di Gairo, c'è qualcosa del genere, gli dice: solo continua ad aver fede, e Gesù lo segue, quindi vanno insieme verso la casa. Mentre invece qui non si ha notizia che Gesù scende a Cafarnao, scende il padre da solo, quindi in una condizione ancora più esposta all'ignoto. Infatti viene a saperlo solo dopo che le cose sono andate bene, ma lui è partito proprio completamente al buio, solo confidando in quella parola che Gesù gli ha detto. E si è incamminato. Mi sembra bellissima questa espressione descrittiva della nostra vita. Il Signore ci chiede di camminare, andare avanti sulla fede in Lui, nella Sua parola.